redigio.it e la storia continua. Inizia una nuova settimana e Radio Fornace è qui, 11 marzo 2024, lunedì. La settimana alle 11, 71esimo giorno del mese. Cosa ascoltiamo oggi? La continuazione sul lago di Monate. La storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. Tirem in avanti, cioè andiamo avanti. Nel 1926, la necropoli di Canegrate, l'individuazione. Buon ascolto. La storia di Busto Arsizio e le sue relazioni. Facciamo riferimento alla puntata precedente. E pertanto Francesco, fatto trasportare in Francia Massimiliano con una scorta di cavalieri, entrò in Milano come in trionfo e fu ricevuto con ogni onore. Egli ebbe l'assoluto dominio della città, sebbene i milanesi non tollerassero troppo a lungo questa dominazione per la soverchia lussuria dei francesi e per le feroci uccisioni che erano fatte dai patrizi. Inoltre le prestazioni che il francese Lautrec comandava per mantenere l'esercito erano così gravose e frequenti che molti si uccisero e moltissimi furono costretti a vendere ogni suppellettile. Di qui una miseria e una fame intollerabili che tolsero di vita moltissimi cittadini. Si arrivò a questo punto che moltissimi mangiavano le erbe crude a mo' di giumenti e come sudici porci cercavano il cibo nel letame. Ho udito dire da alcuni, tra i quali mio padre allora decenne, che a Busto moltissimi, mentre tenevano ancora in bocca l'erba di cui si pascevano, esalarono lo spirito. Spesso poi i borghigiani, a sopravvenire improvviso dei soldati, furono costretti a fuggire, lasciando il pane non ancora cotto nel forno, e a ricoverarsi nei boschi, ove si pascevano di rovi ancora verdi. Quelli che erano presi, se maschi, venivano appesi per i genitali, se femmine per i capelli, finché non avessero rivelato dove avevano nascosto il loro peculio, o tra i tormenti morissero. Una pittura che Crespi ci fa di quei tempi tristissimi, per essere raccapricciante, non per questo è men vera, e Cantù, nella sua storia di Milano del 1864, e prima di lui Cusani, o il Verri, il Ripamonti, i Burigosso e altri cronisti del tempo, confermano non solo nelle linee generali, ma anche in molti particolari. E non solo i francesi, ma anche ogni sorta di predoni e le stesse bestie feroci infierivano contro i nostri. Tanto che spesso in questo borgo i lupi entravano nelle case e rapivano i bambini dalle cune e dai lettucci, e a volte dal grembo stesso delle madri, e miseramente li divoravano. Perciò i milanesi, esasperati dalle troppe ingiurie e dai danni che loro recavano i francesi, li cacciarono con gli aiuti degli altri stati dalla città. E mentre quelli se ne andavano in fuga, accolsero con grandi dimostrazioni di gioia Francesco II Sforza, che recuperò il ducato. E questo avvenne nel 1522. Poco tempo dopo, il re di Francia mandò in Italia l'ammiraglio Guglielmo Gonfier, che si tratta poi di Guglielmo Bonnivet. Il cronista era il tuo cognome, o almeno lo ha scritto come probabilmente lo pronunciava il popolo, famoso storpiatore di nomi, e con un nuovo esercito per riprendere Milano, ma costui, vedendo che non si veniva a capo di nulla, lasciò l'impresa e sciolse la maggior parte dei suoi soldati dal giuramento di obbedienza. Gli altri, dopo aver invano assalito la rocca di Arona, si ritirarono nel seguente anno in Francia con Orsinio Renzio. E appunto in quest'anno, poiché i francesi facevano molte scorrerie, il borgo di Busto fu munito di nuove e più salde fortificazioni. Ma sul finire dell'inverno, 300 fanti e 100 cavalieri francesi entrarono nel borgo dalla porta basilica e vi fecero preda, e poiché tentavano di fare anche peggio, gli abitanti, presi i carri, li disposero a mo' di bastione e, stando dietro di essi, si difesero. Poi assalirono i predoni e alcuni ne uccisero, e gli altri li gettarono fuori dal borgo. In questa circostanza i bustesi furono aiutati da Fioramonte Castiglioni, che sebbene fosse il comandante di quelle milizie, tuttavia non permise che fosse commesso ciò che quella soldataglia aveva in animo di fare, e questo per la riverenza che aveva verso Galeazzo Visconti, che egli sapeva essere stato dal re dei francesi designato conte del popolo bustese. Ma come i cadaveri puzzolenti degli uccisi potevano corrompere l'aria, così il fetore fece scoppiare dei morbi violenti e una peste terribile. Dapprima essa apparve a Parabiago, a Biategrasso, poi nel borgo di Busto e da ultimo invase tutto il territorio milanese e la stessa città di Milano, dove fu tanta violenta che fece morire 140.000 persone. Il Grumello, cronista milanese del tempo, scrive: «Apicata fu la peste crudelissima in Epsa città per le robe ammorbate d'Epso castello, abbiate grasso, portate in dicta cittade e si existima morissimo delle anime 80.000 e più presto di più che manco». Il Burigozzo: «Il povero Milano, infettato a pestilenza, cominciò a far de mal in pezzo. A giugno, tanta mortalità, e piccoli e grandi, che quasi per Milano non era come nessuno, perché gli sani fuggivano, e gli ammalati non potevano muovere. E quel mese, luglio, fu tanto crudele che veramente non sarebbe possibile poter narrare la crudeltà e la mortalità grande che fu, donde era più sicuro a stare in casa e andare in volta, e non vedeva se non gente con campanini in mano, se non carri di ammalati. Non gli era ufficio né campana che suonasse non da corpo. E il mese di agosto, sino a mezzo, lavorò anche lui, donde, e il dir saria troppo, mal vedere degli cimiteri delle gezze era una paura, de sorte che non credo che mai fosse simile pestilenza, e fu detto della morte dei 100.000 persone. E così, credo. Vediamo se questo qua va meglio. Sì, va meglio. Tirem innanz, andiamo avanti. Era la sera del 2 agosto del 1851 e fra le vie del centro città si snodava un corteo mesto che accompagnava la forca Amatore Scesa, artigiano tappezziere di 37 anni. La storia racconta che Scesa, come la maggioranza dei milanesi, non tollerava il dominio austriaco sul regno lombardo-veneto ed era perciò entrato in contatto con alcuni gruppi repubblicani che combattevano per l'indipendenza, nonostante la feroce repressione dell'odiato feldmaresciallo Radeschi. La gendarmeria trovò il patriota in possesso di manifesti rivoluzionari, e questo bastò per condannarlo a morte, dopo un processo sommario. Andando verso il patibolo, lo fecero passare sotto casa sua, in via Cesare Correnti, perché rivelasse i nomi dei compagni in cambio della libertà. Non lo convinsero. Amatore Scesa rispose in dialetto: «Ti remi innanzi», cioè proseguiamo. Da allora queste due eroiche parole sono evocate con rispetto dagli individui più determinati, che non tornano indietro sulle scelte compiute. Individuazione della necropoli di Canegrate, 1926. La scoperta delle prime tombe relative alla necropoli si deve all'ingegner Guido Sutermeister, che nel luglio del 1926 recuperò alcuni materiali durante i lavori di una cava di ghiaia, la cava Morganti, a circa 100 metri a nord della chiesa di Santa Colomba Canegrate. Il ritrovamento fu merito dell'intensa attività di monitoraggio del territorio condotta dal Sutermeister, poiché, ci dice egli stesso, essendo a conoscenza di questi lavori, chiese preventivamente agli sterratori di avvisarlo se avessero rinvenuto qualcosa di anomalo. Così venne convocato a solo 15 giorni dagli inizi degli scavi, quando il piccone degli operai portò alla luce un'urna contenente ossa combuste. Con riferimento al numero progressivo, dato i suoi ritrovamenti nel Legnanese, chiamò la prima tomba la L146. Seguì il recupero di altre quattro sepolture, venute alla luce sia durante i lavori di cava, sia durante la costruzione della casa Rimoldi, denominate L164, 165, 66 e 199. L'area dei ritrovamenti divenne quindi oggetto di attenzione da parte dell'ingegnere, che nel giugno del 1927, durante gli scavi per la posa di nuove tubature dell'acqua, in corrispondenza dell'attuale via Bramante, recuperò così altre due tombe, la L204 e L205. Egli comprese subito non solo l'importanza della scoperta, ma anche il fatto che si trattava di sepolture preistoriche. In particolare le associò subito e in modo corretto a quelle scoperte pochi anni prima ad Albairate, in località Scamozzina. Dal punto di vista cronologico, la necropoli di Canegrate si colloca nel momento pieno e finale dell'età del bronzo recente, XIII secolo a.C., con l'eccezione proprio della tomba, la 146 del 1926, che risulta invece databile alla fase finale della cultura della Scamozzina, ovvero a un momento iniziale del bronzo recente, XIV secolo, XIII a.C. E il desiderio di iniziare su tale terreno una sessione di scavi sistematici era diventato vivissimo. Redigio.it e la storia continua.